La volontà di chi? L'impossibilità di rinunciare alla sopravvivenza propria della specie a cui apparteniamo, come primo motore di ogni atto di ciascun vivente, impone di considerare anche la guerra armata come una delle forme di ricerca di aiuto. Che le conseguenze del dispiegarsi di questa specifica forma di ricerca di aiuto risultino devastanti per coloro che soccombono non dovrebbe distrarci né impressionarci eccessivamente. La piana e semplice osservazione della condotta dei viventi ha indotto a formulare il noto e antico adagio mors tua vita mea, poi assurto al rango di gioco a somma zero, cifra di una delle forme più antiche del procurarsi ciò che è indispensabile o almeno utile alla nostra sopravvivenza. Mi colpisce ancora che sia così facile perdere la connessione tra ciò che troviamo sugli scaffali di qualunque negozio, di qualunque mercato o supermercato, insomma, e il processo che ha portato lì ciò che possiamo acquistare. Si tratta di fare la fatica di porgere un po' di denaro per avere in cambio ciò di cui riteniamo di avere bisogno e certo anche di fare la fatica di procurarci il denaro necessario. Ma resta questa specie di magia, non vediamo più il brutale esercizio della predazione dietro le confezioni delle centinaia, migliaia di alimenti, di oggetti ordinatamente disposti sugli scaffali, dietro a ciascuno dei manufatti da cui siamo circondati. Eppure nulla sfugge a questa origine, mors tua vita mea. Dalla disaggregazione di altro, noi otteniamo ciò che serve a mantenerci in vita. E anche il più nobile ed elevato gioco a somma diversa da zero, insomma la ricerca e l'ottenimento di reciproci condivisi benefici e vantaggi, non può riscattarsi da questa condizione. Deve necessariamente limitarsi a identificare altri destinatari degli atti predatori che avranno maggiore successo, quanto più la nostra collaborazione e cooperazione risulterà ben congegnata ed efficace. Penso utile collocare in questa prospettiva e su questo sfondo l'osservazione, la riflessione, il disegno di possibili piani di azione che riguardano il nostro avere a che fare con le vicende di questa azienda, in cui è difficile, a questo punto, non individuare tra i fili conduttori quello dell'armonizzare, se non dell'unire, le volontà dei diversi soggetti che possiamo legittimamente considerare anche come membri di questa organizzazione. Necessariamente senza dimenticarci o trascurare che ciascuno di loro, oltre ad essere membro temporaneo di quell'organizzazione, è anche altro. Vive, interpreta altri ruoli in altri contesti, appartiene ad altre organizzazioni, appartenenze e ruoli che nel loro dispiegarsi inevitabilmente interferiscono, tra virgolette, nel dispiegarsi delle forme e delle modalità dell'appartenenza all'azienda. Ciascun soggetto è un sistema complesso costituito da sottosistemi integrati, in costante interazione con il suo ambiente, ambiente che è sistema complesso, a sua volta costituito da sottosistemi integrati. Anche potendoci fermare a questo punto, e non possiamo farlo, potrebbe venirci il mal di testa, come si fa a governare la propria condotta in modo efficace in questo quadro di infiniti intrecci. Eppure, la semplice osservazione dimostra che è possibile, che lo facciamo ogni giorno. Si tratta allora non già di cercare di dimostrare che è possibile, ma di comprendere meglio come ciò sia possibile. Un meglio che significa per noi trovare il modo per rimuovere gli ostacoli ad una migliore, più efficace ed efficiente modalità di funzionamento di questa organizzazione rispetto a un obiettivo di crescita misurabile in termini di complessità, di numero di persone appartenenti all'organizzazione, di macchine prodotte, di installazioni eseguite, di volumi di affari, di margini operativi netti e molti altri numeri e indici che fanno parte della cassetta degli attrezzi di manager e specialisti di organizzazione del lavoro. Abbiamo con questo sostanzialmente ripreso la prima descrizione grezza della volontà della proprietà, dei proprietari, dei tre soci che detengono insieme il 100% delle quote societarie. Dei padroni del vapore, lo sono veramente? Sono veramente loro a poter determinare e decidere il destino dell'azienda? Sì e no. A ben guardare, più no che sì. Sono tenuti, sotto minaccia di intervento delle forze di polizia, al rispetto delle migliaia di articoli di legge che costituiscono il nostro codice di diritto civile e il codice di diritto penale. delle migliaia di norme che vanno rispettate nel corso dell'esercizio delle attività produttive locali, regionali, nazionali, comunitarie e internazionali, a soddisfare le perentorie richieste del socio di maggioranza occulto, altrimenti noto come Stato, rispettando le limitazioni e i divieti dei decreti governativi. E potremmo continuare ancora un po'. Un solo veloce accenno ai limiti e certo alle possibilità che presenta l'insieme numeroso degli stakeholder, dai fornitori ai clienti, dalle comunità che ospitano i siti produttivi ai concorrenti, ci sono anche loro, a loro volta sistemi complessi costituiti da sottosistemi complessi. Insomma, il solo veloce sguardo all'insieme delle configurazioni, delle sovradeterminazioni, delle sottodeterminazioni sistemiche che riguardano questa azienda basta a ridimensionare la misura del loro potere di determinazione del destino aziendale. Non ci sfugge che anche l'argomentazione, però possono distruggerla, possono chiudere, non regge più che tanto. Anche in questo caso ci troveremo di fronte a un lavoro non facile che esiterebbe, come nella maggior parte dei casi di, virgolette, morte aziendale, in una riconfigurazione degli elementi, trasformazioni che riallocherebbero buona parte dei pezzi, se non tutti, altrove. Insomma, proprio lontani dal potere di vita e di morte. Ci stiamo complicando la vita, come se non bastasse metterci al lavoro su volontà e forme dell'aiuto, ci mancava solo che facessimo entrare in gioco anche il potere, concetto e terreno tra i più scivolosi e infidi che si possono immaginare. Onestamente non vedo come avremmo potuto evitare di avere anche questo ospite alla nostra tavola, che presto dovrà cogliere anche un'altra orrenda bestiaccia, noto con il nome di decisione. Temo sia inevitabile. Riprendiamo il punto di partenza, la definizione grezza della volontà dei proprietari, ora maggiormente consapevoli dell'infernale intreccio sistemico con cui abbiamo a che fare. Crescere, acquisire, non essere acquisiti. E la definizione grezza della condizione, riconosciuta, almeno a quel che si dice, accettata, occorre cambiare. Cambiare il coordinamento a vista, a fischio, in base alle insorgenze, quel che succede, impiegato dai tre soci sino a poco tempo fa, non basta, non serve. Serve qualcosa di meglio, di più evoluto, di più adatto. Questo pare il senso delle acquisizioni di manager più evoluti, fra virgolette, comprati al mercato. Loro avrebbero portato in casa ciò che mancava. Così non fu. Gli esperimenti di costituzione di un management team autogestito, composto da vecchi promossi e dalle new entry, non funzionò. L'osservazione sapiente di Carol riporta la pressoché totale assenza di propositività, la maggior parte resta in attesa di direttive, chi alza la mano propone prevalentemente piani e soluzioni che vanno a vantaggio del proprio orticello, anche quando in evidente contrasto con le necessità degli altri orti o contraddittori rispetto a criteri adottati e condivisi, almeno a parole. Tra questi ultimi, ad esempio, la ostinata richiesta di un dirigente, nome in codice Jude, finalizzata a ottenere per la sua squadra denaro sufficiente ad aumentare stipendi e pagare bonus a fronte di risultati economici di periodo largamente al di sotto degli obiettivi convenuti e di una congiuntura nazionale e internazionale che conferma un trend di discesa anche per l'anno corrente. Restando sul piano dell'analisi delle volontà dei diversi soggetti in gioco, siamo nei guai. Se mancava una conferma, l'abbiamo ottenuta da John, l'incarico rifiutato, ne riparliamo tra 2 anni, sempre che nel frattempo entrino risorse valide che possono efficacemente occuparsi dell'orto da lasciare. A fine sessione Carol mi chiede ancora, ridendo, sì, va bene, ma allora come si cambia la volontà? La risposta era già lì, non meno ridente, ammazzate naturalmente, che altro. Prima di riprendere la questione del cambiare la volontà, penso bene, rispetto ai nostri quasi 4 ospiti a tavola, riconsiderare almeno un aspetto della loro comune natura. Sì, hanno almeno una cosa in comune. Nessuno dei 4 è fenomeno sorgivo, autoportante, insomma, non esistono, non si danno a noi come entità autonome e indipendenti. Stiamo parlando appunto di volontà, aiuto, potere e decisione. Nessuno di noi può seriamente affermare che qualcosa di autonomo e indipendente esista, in senso assai generale. Qualunque cosa dipende da qualcos'altro, noto o ignoto, è difficile obiettare alla saggezza apparente del tu se tiens à tu, come potrebbe essere altrimenti. Insomma, il punto per noi è che questa generale sapienza serve a poco, per non dire a nulla, se non come richiamo all'esistenza di possibili connessioni, dirette e indirette, note e non note, tra il quasi proverbiale battito di ali della farfalla a New York e l'uragano che si scatena a Tokyo. Ora l'opposto non fa nulla, l'idea l'ho richiamata. A noi servono connessioni più comprensibili e forti, del tipo di quelle che correlano l'acqua che bolle nella pentola con il fuoco vivace che attualmente si trova sotto la pentola. Ecco, volontà, decisione, aiuto e potere sono le nostre bolle fruscianti nella pentola, segno che siamo pronti per cuocere un'ottima pasta trafilata al bronzo, in sale. Del tutto inutile preoccuparsi delle bolle che non si presentano, meglio verificare lo stato, la condizione delle altre variabili, pentola, acqua, fuoco, combustibile, ossigeno per la combustione, eccetera, eccetera, eccetera. Uscendo dalla similitudine, che spero sia piaciuta, abbiamo a che fare con effetti collaterali, nel linguaggio corrente, o con proprietà emergenti di un sistema attivato, in linguaggio meno corrente, fortemente correlati. Il termine e il concetto di causa sono abiti eccessivamente costrittivi per noi sistemici, fortemente correlati alla configurazione ed alla interazione dei sottosistemi che costituiscono il sistema osservato in interazione con il proprio ambiente, ambiente di cui evidentemente noi siamo elementi. Così si capisce ancora di meno. Fermiamoci all'effetto collaterale. Se è collaterale, allora c'è qualcos'altro che in qualche modo lo genera. Vediamo di scoprire che cosa è e come funziona.